Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia, questo è il sesto episodio di Midnight Ramblers e io vi do il benvenuto a quella che sarà a tutti gli effetti la seconda parte della storia dei Rolling Stones. Non per merito o scelta mia, ma stando a dove abbiamo lasciato la band alla fine dello scorso episodio e dove la ritroviamo adesso, riprendendo la narrazione. Come avevo sottolineato, Beggar's Banquet fu l'ultimo disco a cui partecipò, anche se non molto attivamente, Brian Jones. L'album successivo degli Stones, così come i due precedenti, uscì a dicembre, mantenendo il ritmo costante di un disco ogni 12 mesi. A dicembre 1969, quindi, arrivò Let It Bleed. Brian Jones era morto da qualche mese, il 3 luglio 1969, trovato senza vita nella piscina della sua villa. Ma la sua storia negli Stones non finì con quella Death by Misadventure, morte per disavventura, come venne scritto sul rapporto del coroner. In quella stessa villa, dove perse la vita qualche settimana dopo, Brian Jones aveva infatti già ricevuto la visita di Jagger, Richards e Watts, che gli avevano comunicato la decisione di escluderlo dal gruppo. Le ragioni che addussero erano note: i suoi continui problemi di salute e di scarsa lucidità, le sue assenze dal lavoro con il gruppo e la crescente distanza artistica tra loro. Gli offrirono 100.000 sterline come indennizzo e gli diedero modo di comunicare lui, come meglio credeva, le ragioni della fine del loro rapporto artistico. Cosa che Jones fece annunciando la scelta di lasciare gli Stones con il desiderio di concentrarsi sulla propria musica. L'annuncio uscì l'8 di giugno. Il 5 di luglio, due giorni dopo la sua morte, i Rolling Stones tennero un concerto a Hyde Park, di cui si trova facilmente su YouTube un ampio e bel documentario. Il concerto venne celebrato come un tributo a Brian Jones. Jagger, in apertura, lesse un estratto da un'elegia pastorale, Adonais, che Shelley aveva composto per la morte di Keats. Il primo brano in scaletta fu invece un blues, I'm Yours and I'm Hers, di Johnny Winters, che era una delle canzoni preferite di Jones. Va però sottolineato che quel concerto degli Stones era stato organizzato qualche settimana prima e, senza la morte di Brian Jones, sarebbe stato usato per presentare al pubblico il sostituto del chitarrista appena defunto, Mick Taylor, che era stato provinato e inserito nella formazione dei Rolling Stones un paio di settimane prima della visita che Jones ricevette da parte dei suoi ex compagni di gruppo. Va anche ricordato, sempre per dare un'idea chiara di certe tensioni che correvano tra quelle persone in quel momento, che i soli Watts e Wyman andarono al funerale di Brian Jones, che si tenne 5 giorni dopo il concerto a Hyde Park. Gli Stones, insomma, si erano già ampiamente lasciati alle spalle Jones, i suoi problemi e anche la sua genialità, che aveva in molti modi segnato e influenzato la loro musica dal 1962 al 1968. Da lì in avanti, nella formazione del gruppo, non ci sarebbe mai più stata una figura di quella caratura e di quel talento. E io credo che in parte, nonostante negli anni subito successivi uscirono diversi capolavori firmati dalla band, ai Rolling Stones venne a mancare un elemento destabilizzante che li portasse almeno qualche volta altrove, a percorrere sentieri più misteriosi. In ogni caso, uno dei capolavori a cui facevo riferimento poco fa fu proprio Let It Bleed, pubblicato a dicembre 1969. In questo disco Jones suona solo le percussioni su Midnight Rambler e l'auto harp su You Got the Silver, mentre il nuovo Mick Taylor lo si trova solo su due canzoni, Country Honk e Live With Me. Questo significa che in uno degli album più importanti della storia degli Stones tutte le chitarre furono suonate da Keith Richards, che non ebbe alcun problema a prendersi tale responsabilità. ma Let It Bleed è un disco importante anche per come porta nella storia degli Stones una serie di facce nuove. Una di queste risponde al nome di Jimmy Miller, arrivato per essere precisi a diventare il nuovo produttore della band già con Beggar's Banquet, su suggerimento del tecnico del suono Glyn Johns. Miller era un americano e Jagger lo apprezzava per i suoi lavori con Steve Winwood e con i Traffic, e firmò i dischi dei Rolling Stones dal 1968 al 1973, gli anni che per molti rappresentano il picco artistico della band. Nei credits di Let It Bleed troviamo anche il chitarrista Ry Cooder, l'organista Al Cooper, già con Bob Dylan proprio per la canzone Like a Rolling Stone. Ci troviamo Leon Russell, straordinario pianista e compositore, e il super sassofonista Bobby Keys. Poi anche una cantante afroamericana, Mary Clayton, già bravissima corista e turnista, che deve buona parte della sua fama al duetto con Jagger sul brano che apriva Let It Bleed, Gimme Shelter. È ovviamente un pezzo molto noto, ma credo meriti di essere ascoltato e raccontato brevemente non solo per la sua innegabile bellezza, ma anche perché è forse la canzone più bella scritta sostanzialmente dal solo Richards, una canzone che descrive uno scenario apocalittico che si apre con le parole «Oggi una tempesta sta minacciando la mia vita». E se è vero che quando Richards scrisse queste parole una fortissima tempesta si abbatteva effettivamente su Londra, è soprattutto vero, come ha raccontato lo stesso Keith nella sua autobiografia, che in quel momento era particolarmente angosciato da una cosa. La sua fidanzata, Anita Pallenberg, che lui aveva sottratto a Brian Jones, in quei giorni stava girando un film con Mick Jagger, con cui doveva anche girare una scena di un condiviso bagno in una vasca. Insomma, per dirla chiaramente, Richards aveva paura che, come lui aveva rubato quella ragazza a un compagno di gruppo, la stessa cosa potesse succedere a lui. Non doveva essere il massimo vivere con questi pensieri, ma vabbè, sono affari loro, se il risultato sono canzoni come queste, soprattutto. Mary Clayton, la voce femminile, venne trascinata in studio nel cuore della notte, incinta, infastidita da quell'intrusione nella sua vita, lei che non sapeva nemmeno bene chi fossero i Rolling Stones. Glyn Johns racconta che registrò solamente 3 take della canzone con ancora i bigodini in testa, stramazzando chiunque fosse lì con la potenza e l'intensità della sua performance, e poi se ne tornò a casa. La sua vita, grazie al successo di quel pezzo, cambiò, e probabilmente quella notte, tornando a casa, ne era ancora ignara. Ma non fu solamente un ricordo positivo. La sua performance fu talmente intensa e impegnativa che nelle ore successive perse la gravidanza in corso e, si dice, non fu per molto tempo in grado di ascoltare la versione originale di quel pezzo, che comunque reincise come solista qualche mese dopo. Bellezza e tragedia, successo e morte. In quel momento sembrava che gli Stones si portassero dietro questo connubio che ritornerà molto presto nella loro storia. Il risultato finale di quelle registrazioni comunque sia è uno dei capolavori degli Stones e di Jimmy Miller. Una produzione impeccabile, un suono incredibile, una canzone senza tempo. We'll be right back. Sono in parecchi a pensare che Let It Bleed sia una risposta ironica a Let It Be dei Beatles, e sarebbe in effetti una splendida idea, perfettamente in linea con il senso dell'umorismo dei coinvolti, ma purtroppo le cose non sono andate così. Una coincidenza, così la racconta Richards, che ebbe l'idea di chiamare in quel modo l'album. Let It Be dei Beatles in effetti fu pubblicato diversi mesi dopo Let It Bleed, anche se la canzone venne scritta a inizio del 1969 e gli Stones sicuramente la conoscevano, come conferma lo stesso Richards. Riferimenti beatlesiani a parte, Let It Bleed è uno splendido titolo e una canzone altrettanto grandiosa, soprattutto per come mostra una nuova versione dei Rolling Stones, ancora più sfacciata e sicura. I riferimenti alle cose proibite, sesso e droga, insomma, non sono più accennati nel testo, ma sono espliciti: cocaina, seni offerti come cuscino e un cavaliere da incitare a darci dentro e a venire all over me. Il gusto della provocazione che avevano appreso da Andrew Lou Goldham fu una delle colonne portanti della storia dei Rolling Stones, che in questo pezzo però fanno anche molto altro. Jagger è travolgente, Keith Richards suona meravigliosamente la slide guitar che un tempo era appannaggio di Jones, Ian Stewart ci mette il suo stile di piano caldo e melodico, mentre la sezione ritmica Watts e Wyman è in forma smagliante. Let It Bleed è un altro concentrato dei migliori Rolling Stones e fu un'ottima idea quella di Richards di scegliere proprio questa come canzone da cui trarre il titolo del disco. Come promesso nella prima puntata, una delle canzoni di cui ci occupiamo in questo documentario è quella che ha dato un titolo alla trasmissione, Midnight Rambler. La sua versione originale si trovava su Let It Bleed, mentre noi la ascolteremo nella registrazione live che si trova sul disco Get Your Yayas Out, uscito a settembre 1970. Un album che si basa sul tour americano di fine 1969 che segnò profondamente la storia della band. Da una parte registrò un enorme successo commerciale, uno dei più grandi in assoluto. Dall'altra si chiuse con la tragedia di Altamont in California, a cui accennerò nel prossimo episodio. Le registrazioni del disco provengono tutte, tranne una, dai concerti che si tennero al Madison Square Garden di New York a fine novembre 1969. Il disco uscì a settembre 1970 con una scaletta di 10 canzoni che testimoniava dunque solo in parte i concerti di quel tour. È considerato uno dei più bei dischi live della storia, pure a buon diritto, ma va anche sottolineato come la qualità di quelle registrazioni fu raggiunta grazie a una non irrisoria attività in studio nei mesi successivi per correggere le imperfezioni di quei concerti. Nulla di imperdonabile, in ogni caso, di fronte a una band che suonava alla grande anche grazie al nuovo membro Mick Taylor, mostruoso dal vivo, e torneremo anche su questo argomento, e alla già celebrato sesto Stone, Ian Stewart al piano, sempre impeccabile. Anche per questo la versione di Midnight Rambler è gigantesca. La canzone nacque, curiosamente, in Italia, durante una vacanza a Positano, in cui Jagger e Richards scrissero diverse canzoni poi finite su Let It Bleed. Jagger racconta che il pezzo nacque da diverse jam fatte con la chitarra acustica e l'armonica, caratterizzando la canzone, che melodicamente rimane uguale a se stessa, con diversi cambi di tempo. Il protagonista della canzone è il serial killer Albert De Salvo di Boston, che tra il 1962 e il 1964 stuprò e uccise 13 donne prima di essere arrestato e condannato all'ergastolo. Jagger scrive il testo usando direttamente stralci delle confessioni di De Salvo e costruendo una narrazione cupa e aggressiva, a volte nel ruolo del narratore onnisciente, per poi diventare all'improvviso direttamente la voce dell'assassino. Nella sua interpretazione sul palco, Jagger gioca con la possibilità di impersonare un pazzo serial killer, dimostrando la dissacrante ironia con cui nasce questa canzone, che, lo ripeto, mi sembra racchiudere molte delle caratteristiche più identitarie della musica degli Stones, anche nella sua interpretazione sonora di un Chicago blues su cui Richards lavorò meticolosamente. Con Midnight Rambler, nella sua versione live, si chiude questo sesto episodio. Io sono Niccolò Vecchia e vi aspetto per il settimo. The one you never see before. I'm signing down.
Just a knife sharpened, chip and toe.